24 Mattino.
Venerdì 17 gennaio alle 8 e 16 minuti, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno a te e agli ascoltatori. Oggi apro brevemente sul New York Times, come spesso mi capita, per una cosa marginale e una cosa centrale. Quella marginale che segnala il New York Times una strana quiete dei democratici, sembrano disarmati, e soprattutto un fatto, interpreta come vuoi, che uno dei simboli dei democratici americani, il sindaco di New York, Eric Adams, che è sottoposto a guai giudiziari, è andato a Mar-a-Lago a parlare con Trump. Insomma, quello che tra le righe ci comunica il New York Times è che c'è un clima un po' di disfacimento momentaneo, ovviamente, fra i democratici, e succede. Dopodiché ci sono anche delle analisi, un'analisi in particolare molto interessante sul Medio Oriente, e per quello che riguarda Israele e i palestinesi rimando tutto a lunedì, vediamo cosa succede domenica, e lì vediamo se questa minacciata dimissione di Ben Gvir, rappresentante della destra israeliana, significa qualcosa, mette in crisi Netanyahu. Ma l'articolo del New York Times è molto elogiativo nei confronti di Netanyahu, dice: guardate che lui sta facendo un percorso particolare, simile a quello che fece Sharon 20 anni fa. Può darsi che si liberi di questi pesi della destra israeliana che l'hanno molto condizionato, e che poi vada a elezioni anticipate, in un clima in cui ogni settimana vengono liberati dei ostaggi e dei condannati palestinesi dalle carceri, quindi, e in più non si spara a Gaza, è possibile che ci siano 6-10 settimane, magari continueranno, in cui non è detto, ma in cui il clima cambia radicalmente in Israele e a Gaza, e potrebbe addirittura conquistare un grande successo, perché dopo quello che ha fatto, per cui è stato criticato da tutto il mondo, noi compresi, invece diventa il rappresentante di una stagione, di uno scioglimento di un nodo. Può darsi, però al New York Times la riflessione mi sembra acuta. E quindi lascio questo a lunedì, vediamo domenica se è cominciata la liberazione di questi ostaggi, e per adesso le altre sono tutte lucubrazioni su tutti i giornali, compresi quelli israeliani. In Italia, come c'è da un articolo molto completo di Giovanni Negri su Sole 24 Ore, è stato il giorno del primo voto sulla separazione delle carriere. A proposito, non voglio entrare nel merito della separazione delle carriere, dico che una delle cose che mi danno più fastidio è che i nemici della separazione delle carriere, fra giudici e giudici giudicanti e giudici inquirenti, è quello di dire una cosa che la voleva Gelli, Craxi e Berlusconi, un trionfo di Gelli, Craxi e Berlusconi, e gli altri rispondono, come hai risposto anche tu stamattina, ma voleva Pannella, Piero Calamandrei, Falcone, Agostino Viviani, che era un importante esponente socialista, nonno di Elly Schlein. Tra l'altro si trova una singolare contraddizione in casa Schlein: il nonno la voleva, il nonno che era giurista la voleva, e lei che è meno giurista, perché Elly Schlein ha studi giuridici, immagino, però minori di quelli del nonno, non la vuole. Comunque sono fatti della famiglia Schlein. Ma Marcello Sorgi, che è uno dei migliori giornalisti italiani, ogni giorno fa una nota molto acuta sulla stampa, e gli capitò, perché 35 anni fa, prima di morire, Falcone per anni collaborò con la stampa, e Marcello Sorgi insieme a Francesco Lalicata era la persona, era il capo della redazione romana, era la persona che teneva i rapporti quotidiani con Falcone, e oggi racconta in un editoriale di tutti i dubbi che aveva Falcone nel tenere unite le carriere quanto fosse a favore della separazione delle carriere, anche se pubblicamente ne parlò in un libro con Marcel Padovani, ne parlò poco, ma insomma si sapeva e rende questa testimonianza. E poi c'è una cosa molto più semplice che taglia la testa al toro: vedere gli altri paesi, le carriere sono separate o unite. E allora ti rispondo: la maggior parte sono separate, ma hanno altri ordinamenti complessi. Va bene, però, se sono separate anche con altri ordinamenti complessivi, vuol dire che non è come Gelli, Berlusconi, non ho un'opinione definita, ma non è che porta al fascismo la separazione delle carriere. Secondo punto, continua la storia del ferrovie che non funzionano. Ieri è andata piuttosto in mancato funzionamento sui treni regionali, cioè sulla stampa un articolo perfetto di Federico Gente e Roberto Maggio, e continua questa storia del sabotaggio perché a Roma hanno aperto un'inchiesta. Ora, sempre Sorgi ieri, adesso cito un articolo, definiva che questa storia è, con un aggettivo fulminante, ridicola. Perché ridicola, e aggiungo io, anche irresponsabile. Ne hanno parlato sia Salvini, sia Luca Ciriani, che è il ministro dei rapporti con il Parlamento, sia Stefano Donnarumma, che è il capo delle ferrovie. Insomma, non è una parola da usare a quello già. Io ieri per caso mi sono trovato a viaggiare in tutta Italia a prendere diversi treni, e le stazioni le ho trovate, sarà un caso, forse erano spaventati dai ritardi, un po' più vuote del solito, perché se tu metti in campo la parola sabotaggio, tra l'altro su nessuna prova, perché dovendole esibire una prova è che risale al 28 novembre 2024, quando 16 auto e un furgone sono stati dati alle fiamme nel parcheggio di Italfer, società di servizio. Insomma, se è tutto qua, il sabotaggio che provoca, dico, mettere in campo una parola come sabotaggio è un atto grave, capito? Perché induce anche nel mio subconscio l'idea: ma non è che mi sabotano il treno e che deraglia o succede qualcosa di peggio di un ritardo. Terza notizia riguarda Arcuri, che è stato sentito, ne avevamo già parlato ieri, te l'avevo già annunciato, è stato ascoltato per la storia delle mascherine, un miliardo, secondo articoli di Claudio Smetti sul Libero e Fabio Amendolara sulla Verità. Articoli equi, non mi sono sembrati articoli avvelenati. Un miliardo bruciato in mascherine non conformi al coso, ma lì ricordatevi che dietro la storia delle mascherine ce n'è una molto più grave, ed è che quando Figliuolo nel marzo del 21 prese il posto di Arcuri e si ritrovò in magazzino, lo raccontò a me in persona, quindi ne do testa, di aver trovato 8 miliardi e mezzo in mascherine, di cui un miliardo, mi fece colpo perché mi disse...
Cioè in magazzino, mi ricordo perché ne parlavamo, no? In magazzino, cioè ordinate quantomeno, non so se ci sia un...
No, aspetta, 1.722.121.000, mi diede delle cifre precise davanti a una persona, quindi non lui da solo, giacenti, cioè che erano lì dentro. E ordinate, ma ordinate in modo da dover essere pagato, 6 miliardi e 805 milioni e 0,73 ordinati. Lui calcolò che il tasso di distribuzione delle mascherine, allora eravamo in un'epoca di Covid, era di settimanale di 11 milioni e 182 mila, per cui si ritrovò ad avere in magazzino, fra giacenti ordinate, mascherine per 763 settimane,
sì.
Il che equivale a 15 anni, cioè fino al 2035.
Beh.
Io una volta provai a dirla questa cosa in televisione, sì, in dibattito televisivo, ma mi diede un sacco di botte e mi misero a tacere come uno che
un disfattista,
uno, sì, che voleva parlare male, così poi emisero comunicati. Mi sembra lo stesso Arcuri, così. Ma queste sono cose che allora.
Vabbè, Paolo,
il mio consiglio,
Paolo, un eccesso di prudenza, che cosa vuoi che sia? 15,
certo,
anni
poi,
di mascherine.
Ma può essere A, che si nasconda dietro un imbroglio che abbiano fatto affari. B, la cosa molto più probabile è che dopo essere stati presi in contropiede all'inizio della vicenda Covid, ne abbiano ordinato per una generazione. E, insomma, possono essere le due cose, però ve lo dico perché attenti alla storia delle mascherine, che inizia con quelle che erano non conformi, ma può andare in un campo,
sì,
perché immagino che Figliuolo si è chiamato a testimoniare queste cifre che erano così dettagliate, specifiche, le,
certo,
direi.
Poi uno preciso.
La notizia del giorno che mi ha più colpito è stato che Marina Terragni, una giornalista molto nota perché si occupa di questioni attinenti alla famiglia, ai rapporti uomo-donna o donna-donna, è stata nominata titolare dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, laddove c'è una persona di minor nome. Ora, Marina Terragni è una molto nota e molto indipendente, una femminista o ex femminista, chiamalo come vuoi, che poi ha posizioni molto originali, e un articolo di un'altra giornalista molto brava e molto nota, Luciana Cimino del Manifesto, la accusa dicendo che lei è una giornalista, la Terragni, trans escludente, amata dalle testate di destra e ospite ricorrente ai festival meloniani di Atreju. E vabbè, insomma, sono le solite accuse. Ha delle posizioni originali, non è una di famiglia, non è che hanno nominato la moglie dell'autista della Meloni, hanno nominato un personaggio che vale, che nel dibattito culturale poi le imputano di essere amica della ministra Roccella. E d'accordo, uno può essere amico della ministra Roccella, ma come Marina Terragni nota a tutti, dico a tutti coloro che si occupano di queste cose da anni, è una, insomma, una persona molto 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 intelligente. E poi mi ha colpito
con delle posizioni molto rigide, mi viene da dire, sul tema della transessualità, è molto, no?
Ma viva Dio, ma si possono discutere, cioè, sui temi della transessualità ci possono essere due posizioni, lei ne ha una, altri ne hanno altri, poi non è che è dittatrice sui temi della sessualità. È una semplicemente che non è corriva con le mode correnti, e guarda che ad avere in posizioni delicate persone, sì, non corrive con le mode correnti, ci guadagnano tutti.
Sì, però a me pare, se posso dire una cosa, Paolo, a me pare che le mode correnti non siano più correnti, cioè, se è quello che intendi, cioè, tra Trump, l'avanzata di grandi pezzi di destra in Europa, eccetera eccetera, a me pare in realtà sia l'esatto opposto, anzi sia perfettamente organica al tempo, Terragni.
Su questo hai ragione, ma no, sono i tempi che non sono organici tra di loro, cioè si scontrano due tempi, e da un governo di centrodestra ti puoi aspettare che nomini persone più aperte alle idee del centrodestra, basta che non siano persone di serie Z, questo è il mio discorso, l'importante è che ne hanno nominata una che
ragiona, dice
la luce. Tra l'altro c'è una notazione, sì, sempre nell'articolo di Luciana Cimino che mi ha colpito, cioè, nessuno dei ministri di destra si è scaldato, si è andato a complimentare, ma questo è una cosa È un complimento a Marina Terragni il fatto che invece di andare lì tutti, se fosse la moglie dell'autista o l'autista stesso delle sorelle Meloni, allora tutti sarebbero andati, avrebbero riconosciuto un famiglio e sarebbero andati e avrebbero strizzato l'occhio. Invece questa è una prova di indipendenza. Un'altra persona che è finita in un putiferio è anche lei di destra, una parlamentare di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, che ha tirato fuori una questione scomoda per lei, che dice da un po' di tempo è sottoposta a una tempesta social perché dei social, perché avrebbe comprato con soldi della regione, sai che lei ebbe uno scandalo,
uno di quelli
che aveva preso i soldi della regione, per cui lasciò il posto di sottosegretario all'università, insomma fu coinvolto in uno scandalo, lo pagò e buonanotte quando uno ma adesso la ritirano fuori dicendo che con questi soldi della regione comprava vibratori. E quindi insomma ti puoi immaginare che tipo di obiezione riceve. Allora lei racconta in una denuncia esasperata da questa cosa che tutti gli fanno battutine su comprava i vibratori con una strada della regione, che il caso è un caso di uno di sinistra di un'altra regione che non è la sua e per di più è stato assolto e quindi gli hanno appioppato il caso del vibratore che è di un non so se consiglia perché non ne fa il nome giustamente essendo e quindi si trova insomma non credo che le sue precisazioni frenino perché quando ti arriva addosso una tempesta social sai che non importa che sui giornali tu ti lamenti e dici non sono io è così però è un elemento dei tempi che corrono e che mi fa apprezzare la scelta della Terragni, ripeto, indipendentemente dalle sue posizioni, non entro nel merito, ma secondo me se nominano persone intelligenti, autonome, che non ricevono i complimenti dei ministri di destra, vuol dire che hanno fatto una cosa giusta ed è giusto riconoscerlo. Allora, caro Salvini, per favore, non parli più di sabotaggio, lasci perdere. Faccio vedere i tabulati di quanti sono i treni che arrivano in ritardo quest'anno rispetto a quelli che arrivavano in ritardo, visto che dice poi è colpa del centro-sinistra. Faccio vedere allora i tabulati di quando c'era il centro-sinistra al potere o fino al governo Draghi e vediamo, perché queste sono cose su cui si ragiona in cifra. So che c'hai fretta, ti lascio.
Caro Paolo, tanto non ci sentiamo domani e questo già lo sai, nemmeno te lo dico, non ci sentiamo nemmeno domenica.
Guarda che a me dispiace, spettatori dispiace.
Anch'io sento una lacerazione, però questa lacerazione contrasta col mio desiderio di riposarmi. Quindi vince riposarmi sulla cerazione.
Ti riposi la domenica, almeno il sabato lo facciamo.
No. No. Ci sentiamo lunedì. Ciao.
24 mattino.
Va bene, ormai sapete più o meno tutto, o non tutto, perché ovviamente il rapporto è più complesso, però. Ipotesi del ritorno del latino alle scuole medie, a partire dalla seconda media, facoltativo, lo può scegliere la scuola, naturalmente, di metterlo oppure no. Eliminazione della geostoria e quindi torna la suddivisione classica in storia e geografia, parliamo di elementari e medie, più poesia a memoria, l'inserimento della Bibbia tra le grandi opere, per così dire, da analizzare per capire le nostre radici. Dunque, queste nuove indicazioni nazionali che sono arrivate, che non sono ancora operative naturalmente, che riguardano la scuola e che sono innanzitutto un documento varato da una commissione voluta dal ministro Valditara e che poi spererebbe il ministro di far diventare operative dall'anno scolastico 26 e 27, stanno facendo discutere enormemente. Iniziamo dunque a parlarne anche con voi se vorrete al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta con Loredana Perla, che oltre a essere ordinaria di pedagogia all'Università di Bari è anche stata coordinatrice della commissione per l'elaborazione della revisione delle indicazioni nazionali e delle linee guida appunto relative al primo e al secondo ciclo di istruzione. Si parla di elementari e medie, anche se la definizione questione burocratica sarebbe più corretta, sarebbe primaria e secondaria di primo grado. Buongiorno professoressa Perla e benvenuta, eccoci.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Dunque, vi hanno detto che queste indicazioni sono, da una parte, l'espressione reazionaria non mi piace, passatiste, no? Che cosa risponde?
Sì, sorrido perché in realtà non c'è passatismo in questo documento, c'è un guardare sicuramente alla tradizione ma con gli occhi aperti sul futuro che è nel paradigma istituzionale della scuola. La scuola si muove sempre, si è sempre mossa fra tradizione e innovazione, quindi è un po' conservatrice nel suo DNA da sempre, al di là dei governi in carica. Mi spiace che emergano all'attenzione del dibattito in questo momento soltanto alcune delle novità. Certamente il latino è una delle scommesse che abbiamo voluto abbracciare, come lei ha detto è opzionale a partire dal secondo anno, però c'è tanta novità anche nella letteratura, perché nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare si leggerà molto di più, si cercherà di avvicinare i bambini, le bambine al gusto per la lettura, perché soltanto attraverso la lettura poi ci si motiva anche a scrivere e quindi a conquistare la competenza più complessa dal punto di vista linguistico. E poi ci sono contenuti molto innovativi, grazie anche alle personalità di spicco che hanno accolto questo invito a lavorare nella commissione insieme ai pedagogisti. E Claudio Giunta, per esempio, ha curato la letteratura e quindi i bambini cominceranno a leggere Gozzano, Saba, Pascoli, Penna, le graphic novel, accanto ovviamente a letture più tradizionali. Ecco, c'è la tradizione, ma c'è anche tanta, tanta innovazione, perché la scuola ha bisogno di anche fronteggiare una grossa novità, la più grossa novità di cui non si è parlato, che è l'antidoto all'intelligenza artificiale, e dobbiamo preparare i nostri studenti a fronteggiare e governare questo ancora grosso ignoto che, diciamo così, assalta la scuola.
Questa storia della Bibbia, professoressa.
Sì. E anche la Bibbia, mi stupiscono queste critiche, perché la Bibbia è una opera mondo, e poi non parliamo di studiare la Bibbia, parliamo di estratti della Bibbia, cioè la Bibbia sarà uno dei testi che sicuramente saranno accostati, ma insomma molti forse non sanno che la Bibbia è l'opera antica comune a tutto l'Occidente, che ci sono fior di studiosi che hanno analizzato criticamente, quindi non confessionalmente, la Bibbia. Pensiamo soltanto a Northrop Frye tra i grandi che insomma hanno studiato quest'opera mondo, e senza nulla togliere a tutto il resto, la Bibbia sarà uno delle tantissime opere che entreranno nelle programmazioni, e nel rispetto, questo ci tengo a sottolinearlo da pedagogista, delle autonomie della scuola. Sono stata insegnante anch'io, conosco la scuola molto bene, avendola attraversata dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, e quindi mi porto dentro una memoria biografica di che cosa significa essere insegnante, quindi orchestrare con grande libertà e con grande capacità di scegliere, io penso, i fondamentali culturali per una ragione importante. È importante che gli studenti conoscano queste opere, conoscano questi fondamentali, e poi creino il nuovo. Questo è lo scopo fondamentale della scuola, far conoscere perché poi si crei il nuovo.
Senta, ma che impatto hanno, ecco questa è quasi una domanda più tecnica a questo punto, ma che impatto hanno queste indicazioni nazionali? Cioè che margini di autonomia hanno le scuole, che autonomia hanno naturalmente per definizione nel definire, nello scegliere, che impatto hanno poi?
Allora, si chiamano indicazioni perché non sono programmi, altrimenti li avremmo chiamati programmi. Si chiamano indicazioni, aggiungeremo un aggettivo, nuove, perché le abbiamo riaggiornate, riviste a distanza di anni, perché l'ultimo documento era il 2018, ma è stato un aggiornamento nel 2018. La base del testo sul quale abbiamo lavorato è del 2012, quindi meritavano di essere riaggiornate e in parte anche riscritte, appunto con delle novità che possono essere spiazzanti, ma che sono poi in realtà un recupero dei fondamentali della nostra cultura. E l'impatto è relativo, nel senso che c'è l'autonomia, come ho detto prima. Indicano le indicazioni, danno un tracciato, offrono una base sulla quale poter costruire le programmazioni curricolari delle scuole, ma le scuole mantengono ovviamente la loro autonomia nel fare le scelte e avranno come base culturale forte le indicazioni, come le hanno sempre avute.
Sì, voglio dire agli ascoltatori, per chi lo chiede, dice: ma scusate, per le materie scientifiche ha lavorato un'altra commissione che, se non sbaglio, ha già elaborato le indicazioni nazionali. Qua stiamo parlando solamente delle materie umanistiche, cioè non era competenza vostra, no? Professore Saperla.
No, l'ascoltatore probabilmente si riferisce alle linee STEM che sono uscite, sì. Però c'è una commissione che ha lavorato e che sta chiudendo anche per il secondo ciclo le materie scientifiche, quindi uscirà un documento completo.
Sì, che terrà insieme le vostre e le loro, in sostanza, no?
Assolutamente, sì, assolutamente, certo. Non c'è nulla di più umanistico della matematica, e ci sono delle integrazioni fortissime tra le discipline, perché l'approccio del bambino alla realtà è un approccio unitario anche dal punto di vista dell'apprendimento, quindi dialogano moltissimo le scienze e le humanitas, ovviamente governando entrambe la tecnologia, perché la tecnologia è ottusa, la tecnologia è strumento e quindi ha bisogno del pensiero, di un pensiero critico, di un pensiero colto, di un pensiero che metta lo studente in condizione di governare questo ignoto, mi consenta una nuova sottolineatura, che è l'intelligenza artificiale, che dobbiamo governare. Quindi abbiamo la necessità di preparare le studentesse e gli studenti sin da piccoli a sapere che cos'è l'intelligenza artificiale e a non farsene soggiogare.
Vorrei iniziare a sentire qualche voce di ascoltatore. Vai, Carmelo.
Posto che imparare qualcosa in più è meglio che imparare qualcosa in meno, io mi chiedo perché solo la Bibbia, se vogliamo essere inclusivi. Poi va bene il latino, ma forse anche implementare qualche oretta di inglese in più non sarebbe sbagliato.
Ma se posso lasciare un parere riguardo la reintroduzione della geografia da sola, io, indipendentemente da chi l'abbia deciso, sono favorevolissimo. Non so se avete provato a chiedere alle nuove generazioni, io ho sentito di tutto, da Nuoro che in Piemonte, oppure, ma provate a chiedere a 10 ragazzi in quale regione si trova Isernia e poi sentite le risposte.
Buongiorno, ma fra le tante cose che vorrei criticare di questa eventuale nuova imposizione scolastica, l'hanno fatto il conto di cosa vuol dire insegnare la Bibbia in una scuola multietnica dove ci sono decine di diverse religioni? Hanno idea di che cosa sia realmente il mondo della scuola? Ma perché dobbiamo tornare indietro su queste cose legate alla religione? Perché? A chi serve?
Oh, l'unica cosa che le dico, caro ascoltatore, è che naturalmente non sono in posizioni, però le vostre osservazioni ci sono e sono là. Vorrei sentire anche Paola da Bergamo e poi torniamo alla professoressa Perla. Mi sembra che molti si stiano concentrando sulla Bibbia, professoressa, ma veniamo da lei tra un attimo. Paola, prego.
Sì, buongiorno. Io volevo solo chiedere questa informazione, cioè volevo capire come mai, quando si parla di scuola, nessuno ha mai il coraggio di mettere mano al nostro calendario scolastico. Lo dico da madre di tre figli che sono variamente inseriti, diciamo, all'interno della scuola. Mi sembra che il nostro calendario scolastico sia non solo antidiluviano, perché si basa probabilmente sui tempi in cui i figli dei contadini dovevano abbandonare la scuola nei primi mesi estivi per poter lavorare nei campi, ma mi sembra che sia anche molto antidemocratico, nel senso che i genitori devono arrangiarsi a sistemare i figli per tre mesi presto vari centri estivi eccetera, per cui chi può permetterselo mantiene comunque dei ragazzini stimolati, chi non può permetterselo
o gli zii, esatto, o la chiunque. Guardi, cara Paola, no, non riguarda la professoressa Perla, quindi non la interpelleremo su questo, ma io la prendo come editorialista. Questa cosa la facciamo ogni settimana, questa cosa, e quando arriviamo a giugno, quando chiudono le scuole, continuiamo a nastro la facciamo. Intanto una pausa e poi torniamo alla professoressa Perla sulla Bibbia.
24 mattino.
La Bibbia, professoressa Perla, tutti sulla Bibbia. Allora, sì. cosa risponde ai nostri ascoltatori?
Ma io rispondo che non è solo Bibbia e non è solo storia occidentale e prevalentemente, perché chiaramente noi conosciamo e dobbiamo conoscere, se siamo ragazzi, bambini, l'Occidente, conoscere i libri fondamentali. La Bibbia è un libro fondamentale, ripeto, non è solo una scrittura sacra del cristianesimo, ma è un insieme di simboli, di miti, di storie, è un grandissimo repertorio di archetipi sui quali gli insegnanti possono lavorare. Però, ripeto, vorrei che non si concentrasse l'attenzione.
No, anche perché mi scusi professoressa, se ho visto bene, tra l'altro, la Bibbia non è che è affiancata a chissà quale tipo di insegnamento religioso, è affiancata ai grandi poemi epici, a tutto questo universo qua,
assolutamente,
no?
al Furioso di Ariosto, al Ciro di Riartù, alla graphic novel, alla narrativa young adult, cioè ci sono tantissimi testi che entreranno nella scuola, Stephen King, per esempio, Asimov,
quindi,
così come
al contrario,
Harry Potter.
Al contrario, potrebbe essere l'operazione più atea, mi viene da dire, che si sia mai fatta nella scuola, perché metti il libro sacro del cristianesimo accanto a una graphic novel. Lorenzo da Roma, buongiorno, prego.
Sì, buongiorno. Allora, io sono assolutamente favorevole, soprattutto per la rilettura della Bibbia per i ragazzi, per i bambini. Lo dico da genitore e lo dico anche da, diciamo, educatore, in quanto, diciamo, faccio anche l'allenatore di calcio per bambini piccoli, e quindi comunque non li educo soltanto a segnare, ma li educo a essere bambini corretti e che sanno stare in campo anche con gli altri ragazzi. E lo dico perché secondo me questa invece è una bellissima iniziativa, diciamo, del governo o comunque di questa maggioranza, che serve un po' ricordarci le nostre origini e soprattutto anche per dare valore all'essere umano. Ecco, allora mi stupisco che, e spero che questa invece indicazione non vada in, passate in un termine, caciara politica, perché dovrebbe trovarci tutti d'accordo. Cioè, ci troviamo di fronte a una grande rivoluzione come quella dell'intelligenza artificiale, come quella diciamo del progresso, e ricordarci che noi siamo esseri umani, da dove arriviamo, cosa vuol dire essere umano, cosa vuol dire relazionarsi con gli altri, ben vengano questi strumenti, soprattutto per i più piccoli, perché se non preserviamo i più piccoli, purtroppo è difficile poi pensare fra 30 anni, quando veramente arriverà l'impatto dell'intelligenza artificiale, questi ragazzi come la gestiranno, perché il problema non è tanto oggi. Quindi io spero che non diventi invece un tema che la destra, o faccio per dire, voglio fare un ragionamento politico.
No, chiaro. No, ma è chiaro, Lorenzo, che non diventi un tema di battaglia politica, ma diventi invece un tema di riflessione, chiamiamola così, pedagogica, che poi può vedere una posizione come la sua, ma può vedere anche naturalmente delle posizioni contrarie. Mentre invece, tra le osservazioni che sono state fatte, visto che la citava anche lei, professoressa Perla, è questa: peccano un po' queste indicazioni nazionali di eurocentrismo o addirittura di italocentrismo, ossia è vero che noi viviamo in questo mondo, viviamo in questo occidente, viviamo in questa, no, in questo universo, è vero anche però che il mondo è diverso, più aperto, più largo rispetto a quanto, no, non pensavamo che fosse anche solo 20-30 anni fa, e dunque forse invece un occhio più attento alle altre culture sarebbe stato opportuno.
Allora le rispondo, perché anche qui, insomma, noi ci siamo rifatti a un principio cardine della didattica di Comenio. Comenio è stato il grande maestro di didattica che ha introdotto per primo, possiamo dire, la programmazione nella scuola. E Comenio dice una cosa importantissima, che è stata poi confermata da tutte le teorie psicopedagogiche del secolo scorso, cioè che quando si insegna ai bambini qualcosa si deve partire dal concreto, perché l'intelligenza del bambino è un'intelligenza operatoria, concreta, cioè ha bisogno di vedere, di toccare, di camminare, di toccare materialmente le cose che ha intorno. Quindi si comincia dal vicino per arrivare al lontano. Non si può fare l'inverso, cioè sbaglieremmo didatticamente a cominciare dal lontano, cioè dal mondo, per arrivare al vicino. Ora, quando appunto i colleghi, le colleghe, insegnanti, docenti leggeranno queste indicazioni, si renderanno conto che c'è una prospettiva centrata sulla conoscenza del mondo dove abitano i bambini, che è innanzitutto l'Italia e poi l'Occidente, l'Europa e poi il mondo, perché una volta che si è conosciuto il proprio mondo e lo si è conosciuto bene, ci si può sporgere a incontrare l'altro, quello che c'è oltre il perimetro del mio mondo. Quindi non c'è assolutamente un'operazione contraria all'integrazione. Di questo, diciamo, vorrei sottolinearlo, perché essendo stata insegnante anch'io e avendo conosciuto molto bene nella pratica cosa significa integrare, ecco, io al bambino che ha bisogno di essere integrato devo insegnare immediatamente l'italiano, devo metterlo subito in una situazione di conoscenza del suo contesto, del suo mondo, della lingua, e se rafforzo queste conoscenze il bambino si integra molto più velocemente. Se metto un grande piatto in confusione tutte le culture in cui lui non capirà mai nulla, bisogna sempre rispettare una logica nella costruzione didattica dell'insegnamento, e queste indicazioni hanno cercato di rispettare questa logica anche rispettando i principi cardine delle didattiche di tutti i tempi, che non ha inventato certamente questa commissione, ma sono principi che abbiamo seguito pedissequamente nel rispetto dell'apprendimento dei bambini. Abbiamo pensato a loro, abbiamo pensato agli studenti.
Tre voci ancora.
Geostoria, anche dal punto di vista che è successo, che ho visto con i miei figli, è un fallimento, perché in realtà purtroppo la geografia non si è più fatta. Partiva da un'ottima idea di integrare la storia con la geografia, ma poi all'atto non si fa. Quindi soprattutto c'è un problema di metodo nell'insegnare la geografia e la storia. Unite o separate, magari separate, almeno si saprà un po' più di geografia.
Rispetto alla Bibbia, alle poesie a memoria, farei una controproposta, cioè imparare la Costituzione a memoria, così capiamo le nostre vere radici e combattiamo tutto ciò che mina la nostra democrazia.
Ma soprattutto insegniamo
la Costituzione, sì, come ci insegna caro figlio, è anche esempio di come bisogna scrivere e comunicare in modo chiaro, senza ambiguità.
Sì, però a prescindere da caro figlio, mi sembra che la proposta abbia una sua validità, soprattutto perché così le persone sanno come funziona, come dovrebbe funzionare il paese. Stiamo chiudendo, dobbiamo chiudere, Carmelo? Abbiamo un minuto. Elena da Milano, rapidissima, prego, se può.
Rapidissima, grazie, buongiorno e grazie per avermi accolto. Ho una domanda sola, ma perché magari me la sono persa. Io sono stra d'accordo su queste riforme, l'insegnamento, sì, del latino mi vede assolutamente positiva in merito, ma molte ore, senso... inserimento del latino a scapito di che cosa? O aumentiamo le ore?
Aspetti, professoressa Perla, un'ora a settimana, se non vado errato, no?
Sì, ovviamente queste indicazioni saranno anche discusse e poi sarà compito del ministro, del ministero, di valutare anche l'opportunità di un ampliamento orario. In questo momento noi abbiamo lavorato come commissione sul progetto culturale, sui contenuti, sì, e poi l'operatività
delle scuole, del ministero tempo, e delle scuole naturalmente, come ovvio. Grazie per il tempo che ci ha dedicato Loredana Perla, ordinaria di pedagogia all'Università di Bari, coordinatrice della commissione per l'elaborazione della revisione delle indicazioni nazionali e delle linee guida relative al primo e al secondo ciclo di istruzione. È lunghissima, eh? Grazie anche a Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina. Grazie a tutti voi per l'ascolto, per essere intervenuti, per aver arricchito la trasmissione come non sempre accade, ma oggi è accaduto. C'è il giornale radio, c'è questo venerdì che arriva, il fine settimana, ci risentiamo lunedì alle 6:30. Da Simone Spezia una buona giornata. Ciao.